File 23. Pagina 164. Guerrino Sbardella, nato a Colonna, era operaio tipografo di voce operaia. Fu un ardente animatore di Bandiera Rossa e caposettore della banda Pepe, con cui compì numerose azioni di sabotaggio a Tor Pignattara e sulla Casilina. Egli custodiva, tra l'altro, un deposito d'armi e munizioni a Villa Certosa, la borgata urbana posta tra la ferrovia e la Casilina. Partecipava anche ad attività militari nella zona di Trionfale. La sera dell'8 novembre ardì lanciare dalla galleria del cinema Principe, in Prati, dei volantini di propaganda antifascista e antinazista. L'azione fu ripetuta in grande il 10 novembre in tutti i 35 cinematografi della capitale. Venne identificato, riuscì a fuggire, ma fu imprudente da parte sua andare nella propria abitazione, dove fu arrestato dalla milizia quella sera stessa, a causa dell'azione del delatore Ubaldo Cipolla. Fu rinchiuso in via Tasso e poi Regina Celi. Guerrino Sbardella ci ha rimesso la pelle. Vennero a casa, abitava via dei Savornian. La voce del quartiere nostro si è sparsa subito. Ah, hanno arrestato Guerrino. Tito Proietti. 2 febbraio 1944. Mia adorata moglie, ti scrivo pochi istanti prima di morire, chiedendoti perdono per questo mio grande dolore che ti reco. Perdonami. Poi Guerrino, dopo i conforti religiosi impartitigli da Monsignor Capoferri, si trovò con Ettore Arena, Romolo Jacopini ed Enzio Malatesta davanti al plotone di esecuzione formato dai militi della PAI. Ma questi, quella volta, spararono a terra e dovette intervenire l'ufficiale tedesco che comandava il plotone per uccidere personalmente con un colpo alla volta i 3 martiri. Molti dei partigiani, ricordati nell'epigrafe di Via della Marranella, furono artefici a Torre Gaia dell'attacco a colpi di mitragliatrice contro alcuni autocarri tedeschi. Gli automezzi furono incendiati e i conducenti uccisi dal comando partigiano. Alcuni compagni, il 19 febbraio, sulla via Tuscolana, erano in procinto di tagliare 300 metri di cavo telefonico che collegava 2 posti di blocco tedeschi, ma durante l'azione vennero arrestati. Essi erano Carlo Lucchetti, stagnaro di 44 anni, appartenente a Bandiera Rossa, ed il figlio tredicenne Giovanni. Furono rinchiusi in una cella del terzo braccio di Regina Celi. Qui il padre raccomandava al figlio, che aveva vissuto con lui la lotta partigiana, di essere degno del sacrificio che stavano affrontando. Carlo venne incluso nella lista dei morituri destinati alle fosse ardeatine. Le ultime parole del figlio al padre che si allontanava furono improntate a tranquillità e coraggio, ma, rimasto solo, si rannicchiò in un angolo della cella, ripetendo come una litania: «Papà, sarò sempre come mi hai insegnato. Guzzo». Otello Valesani e Ilario Canacci, gregari del Movimento Comunista d'Italia, nella tarda serata del 19 febbraio si recarono all'aeroporto di Centocelle per eliminare una postazione antiaerea tedesca. Furono intercettati e circondati. Nel feroce scontro per rompere l'accerchiamento rimanevano uccisi, dal sole sorto a Roma. In realtà il calzolaio 19enne Valesani, minorato alla gamba sinistra, non rimase vittima dello scontro con il nemico. Catturato, venne portato a via Tasso, ove rimase 7 giorni, per essere poi trasferito a Regina Celi e quindi trucidato alle Ardeatine. Canacci, dapprima cascherino di fornaio a Gordiani e poi cameriere all'hotel Pace Elvezia in via 4 novembre, manteneva tutta la numerosa famiglia, pur avendo solamente 17 anni. Quel giorno era appena tornato dal lavoro, quando i compagni si presentarono a casa per portarlo a Centocelle. Ilario li seguì per orgoglio, pur essendo molto stanco. Non fece più ritorno. Durante il processo a Pribke, la sorella affermò: «Proprio perché ho tanto sofferto, proprio nel rispetto di mio fratello martire, penso che è nostro dovere perdonarlo». Ugo Codani, 17 anni, ricordato insieme agli altri compagni in via dei Gordiani, fu ferito gravemente attaccando il 23 settembre con pochi compagni il presidio di Centocelle dopo aver distrutto un deposito di munizioni e incendiato 2 velivoli a terra. Morì a San Giovanni il giorno successivo. Doveva necessariamente sapere che la morte lo avrebbe colto, giacché un aeroporto presidiato costituiva una trappola per lui, dai nostri martiri, ma egli volle ugualmente compiere tale azione. Dalla motivazione della medaglia d'argento alla memoria si legge che, ferito, si attardava per coprire col tiro della propria arma automatica la ritirata dei suoi, sino a che, nuovamente colpito, cadeva da prode sul campo fronte al nemico. Centocelle, Roma, 15 febbraio 1944. Per la lapide di Gordiani, invece, morì il 24 settembre 1943. L'aeroporto di Centocelle fu oggetto di attacco anche da parte di Valerio Fiorentini e di Egidio Tigrino Sabatini. Valerio, di professione operaio, che rendeva molto dura la vita al nemico nelle zone di Torpignattara e di Centocelle, come si legge nella motivazione della medaglia d'argento al valor militare, era comandante dei GAP di Torpignattara, ottava zona, e particolarmente attivo nel cooperare con il PC nello scambio e nella consegna delle armi. Egli aveva una base operativa all'interno di una fabbrica di alcol in via Assisi al Tuscolano, nei cui pressi, via Mirandola, aveva organizzato l'eliminazione del famigerato commissario Stampacchia, effettuata materialmente da Clemente Scifoni. Egidio, splendida figura di operaio, corvisieri, della snia viscosa di via Prenestina e poi dell'impresa Cidonio, era coordinatore politico del Movimento Comunista d'Italia. Essi riuscirono a trafugare i nazisti delle mine, ma i patrioti erano consci che ogni azione contemplava il rischio dell'arresto e che erano stati tutti schedati dalla questura. Tigrino, per esempio, sapeva di essere pedinato e quindi aveva un compagno, Giovanni, che lo seguiva a debita distanza. Una volta Giovanni riuscì a portarsi dietro ad un segugio fascista, lo colpì alla testa e insieme a Tigrino lo scaraventò addosso alla vetrata del cinema Quattro Fontane, riuscendo ad impossessarsi del suo tesserino delle SS italiane. A seguito della delazione di due compagni di lavoro della ditta Cidonio, Sabatini cadde il 23 gennaio nella retata effettuata nella latteria di via Sant'Andrea delle Fratte, vedi Govoni e Pisino, per poi morire a Forte Bravetta il 3 maggio, dopo le torture subite in via Tasso, la reclusione alla Lungara e il processo, durato 10 ore, da parte del Tribunale Militare Germanico, che dapprima lo aveva condannato a 8 anni di reclusione e poi il 14 aprile alla pena di morte. Fiorentini, invece, insieme a Paolo Angelini, Carlo Camisotti e Luciano Sbrolli, si stava recando il 14 marzo con il tram numero 3 a Piazza Fiume per giustiziare un ufficiale italiano a servizio delle SS, che aveva fatto arrestare molti partigiani in varie zone della città. I quattro vennero riconosciuti da una spia. Il tram fu fatto fermare all'altezza della caserma Macao. Furono arrestati e caricati su di un camion in attesa, con destinazione via Tasso e poi Regina Celi. Solamente Sbrolli si salvò dalle ardiatine. Camisotti subì in via Tasso 40 tremende scudisciate. Era come zebrato, dal collo alle cosce. Non rivelò mai i nomi dei compagni. Ammise solamente di aver partecipato ad azioni partigiane. Quando il nazista, quel primo pomeriggio del 24 marzo, lo chiamò, «Camisotti, los, los!» Egli pensò di essere stato trasferito all'infermeria del carcere e quindi cominciò a raccogliere le sue poche cose, compreso un pezzo di pane, ma l'aguzzino lo spinse di forza fuori dalla cella. A Regina Celi, cella 388, Fiorentini rimase 3 giorni, prima di essere portato a via Tasso per altri stringenti interrogatori, prima di raggiungere le Ardeatine. Il 23 febbraio tutti gli antifascisti di Torpignattara erano stati mobilitati per celebrare con l'affissione di manifesti e con l'iscrizione murale «Viva il glorioso esercito rosso e i gloriosi eserciti alleati anglo-americani, dal sole è sorto a Roma». Ma Antonio Roazzi, del Movimento Comunista d'Italia, un patriota che ospitava militari inglesi e che nascondeva armi nella propria abitazione, venne sorpreso dai tedeschi, mentre operava isolatamente e arrestato. Conobbe le torture di via Tasso e morì alle Ardeatine. Egidio Checchi, Orazio Corsi, Renato Cantalamessa, Mario Passarella, Giuseppe D'Amico e Alessandro Portieri furono sorpresi il 14 marzo nel laboratorio di mobili dei Forcella, in via dell'Acqua Bullicante 21, dove erano state nascoste delle armi. Così ricorda Pila de Forcella. Una spiata, cioè noi avevamo un profugo polacco che avevamo nascosto nell'officina. Gli davamo da mangiare e da dormire, poi si è venduto. Gli avevano fatto credere che l'avrebbero mandato a casa, cosa che non è stata. Questo fece la spia, che noi facevamo appunto questi chiodi a quattro punte, e un brutto giorno arrivarono due camion tedeschi. Per nostra fortuna e per sfortuna degli altri amici che lavoravano nell'altra fabbrica di mobili, si fermarono prima lì. Presero questi tre nostri operai alla bottega, alla falegnameria. Corsi, canta la messa, passarella. Ottavio Capozio, impiegato postale, membro del Movimento Comunista d'Italia, esplicava attività informativa attorno agli automezzi nemici in transito da Roma verso il fronte di Cassino, dai nostri martiri. Inoltre, insieme ad un altro compagno, faceva propaganda politica in seno al movimento. Furono arrestati entrambi il 12 marzo nel bar Tosoni di via Appia Nuova per una delazione. Tutti questi otto partigiani nominati furono trucidati alle Ardeatine, mentre Sabatini e Sbardella furono fucilati a Forte Bravetta. A riconoscimento dei corpi delle vittime ardeatine si recò anche la madre di Ottavio Capozio, che identificò il figlio da piccole cose. Sa, le madri sanno un pochino del corpo del figlio. Dopo lo sbandamento delle file partigiane, causato dall'impossibilità degli alleati di dirigersi su Roma e a causa dell'arresto di molti compagni, il comando militare dell'ottava zona decise di inviare 23 partigiani, tra i quali il commissario politico Franchellucci e il comandante Luigi Forcella, appoggio Miriteto, Rieti, per affiancare la brigata autonoma Stalin che operava nella zona. Nello scontro avvenuto tra i partigiani e le truppe nazifasciste, il 7 aprile 1944 rimasero uccisi sul monte Tancia Giordano Sangalli e i fratelli Bruno e Franco Bruni, mentre Leopoldo Orsini, invece, venne fucilato a Rocca Antica a Rieti il 9 aprile. Giordano, in particolare, ragazzo di 16 anni, distaccato dal comando militare del PC all'ottava zona, si distinse per aver eliminato un maresciallo della milizia ferroviaria che, secondo notizie certe, ci stava dando la caccia e aveva iniziato a svolgere indagini a Centocelle per individuare i partigiani che avevano messo a ferro e fuoco la borgata. Lo seguì mentre si dirigeva verso la borgata alessandrina per organizzare un rastrellamento e gli sparò Bentivegna. Mario D'Angeli, aderente a Bandiera Rossa, ma anche il PSIUP lo incluse tra i propri militanti, era incaricato del trasporto di armi ed era componente delle squadre d'azione di Tor Pignattara. Egli fu ferito a morte il 4 giugno 1944 al Mandrione, durante un assalto partigiano ad un reparto nazista in fuga. A lui, anima ardente di patriota, fu assegnata la medaglia di bronzo al valor militare. Cataldo Grammatica fu tra i primi iscritti che il 30 ottobre 1943 parteciparono a Tor Pignattara alla costituente del Movimento Comunista d'Italia. Quel giorno venne distribuito il tesserino rettangolare rosso con la scritta «Proletari di tutto il mondo, unitevi», il simbolo di falce e martello. Nell'ambito dell'organizzazione, Cataldo aveva il compito di guida e di sorveglianza degli ex prigionieri sovietici nascosti nella zona. Il 3 giugno 1944 Cataldo si era distinto con altri compagni per aver assalito la casa del fascio in via dell'Acqua Bullicante e issato sul tetto il vessillo rosso del movimento. Il giorno seguente fu fatale per Grammatica. Mentre i compagni catturavano alcuni nazisti scampati ad un attacco partigiano, un carro tigre tedesco lanciò raffiche di mitraglia al bivio, cioè in via Casilina, all'altezza di piazza della Marranella, uccidendo sul colpo Cataldo e altri due compagni, Mario Lampadino e Gennaro Di Francesco. Pietro Principato militò nelle file dell'allora nascente comunismo in Italia, come si legge nei nostri martiri del Movimento Comunista d'Italia, per poi aderire tra i primi al movimento. Durante tutta la sua vita subì le conseguenze di questa scelta ideologica e politica, pedinamenti, perquisizioni e privazioni materiali. La modesta occupazione come lucidatore di mobili e poi come fruttivendolo gli permetteva di sfamare appena la sua numerosa famiglia, Ma ciò non gli impedì di dare la sua adesione all'antifascismo militante e di imprimere impulso alla propaganda tra le masse proletarie della zona. Il 25 luglio 1943 affrontò da solo un maresciallo della milizia forestale, al quale strappò i fascetti cuciti sul bavero della divisa. Da quel momento aumentò la persecuzione nei suoi confronti. Principato fu l'ultimo partigiano ucciso a Roma. Alle 17 del 5 giugno era in servizio di ordine pubblico nei pressi di Villa Cutola e sarebbe rimasto sul terreno dopo uno scontro con una banda di sbandati fascisti, oppure, come afferma Rosario Bentivegna, fu ucciso da un cecchino fascista. Mario, Cataldo e Pietro, come già detto, caddero combattendo il 4-5 giugno in questa zona. Le loro salme, insieme a quelle degli altri caduti, vennero trasportate nei locali sotterranei della scuola Michelazzi, in via dell'Acqua Bullicante. Trasformati in infermeria dal maresciallo Pozzi, aiutato da circa 20 soldati sbandati, divenuti aiuto infermieri della Croce Rossa. Il 5 giugno quei locali divennero camere ardenti, dove la popolazione di Torpignattara e della Certosa si recava ad onorare le salme con garofani e rose rosse. Il 6 giugno i funerali, alla presenza dei partigiani e dei dirigenti di Bandiera Rossa. Al Verano le salme furono salutate con la bella canzone dei partigiani della montagna, Bella ciao, bella ciao. Dantin. Luciano Bertini morì in combattimento nei pressi di Monte Fegatesi di Bagni di Lucca, mentre c'è sconosciuta la sorte di Carmine Fusilli, erroneamente citato a Gordiani come trucidato alle Ardeatine, e del compagno di Torpignattara Marranella, Angelo Innocenti. Garbatella e Ostiense. Il nostro obiettivo, qui come altrove in questo studio, è quello di fotografare gli eventi storici della Roma degli anni 1943-1944 e pertanto si rimanda a studi a più ampio respiro dal punto di vista culturale, urbanistico e antropologico del quartiere. Il fascismo decise di trasferire alla Garbatella gli sfollati che provenivano da zone sottoposte a pesanti trasformazioni urbanistiche. Gli oppositori politici, persone pericolose da arrestare in determinate circostanze e gli altri soggetti che si ritenevano socialmente pericolosi e quindi da controllare per i propri fini autoritari. Malgrado ciò, si creò una composizione sociale che divenne protagonista tra le più radicali per le forme di antagonismo al regime. Accanto agli antifascisti ideologicamente impegnati, poi dedicatesi alla lotta armata dopo l'8 settembre, Garbatella e l'Ostiense ci offrono uno spaccato dei drammi della guerra e della persecuzione anti-ebraica, sofferti in Roma in quell'arco temporale. Il 10 e 11 settembre, mentre nella vicina Montagnola e giù verso via Ostiense e Porta San Paolo si stava consumando la disperata resistenza di militari e dei primi civili accorsi, gli abitanti della zona assalivano dei treni pieni di viveri, fermi da giorni alla stazione Ostiense. Anche domenica 12 c'era ancora qualcuno che sperava di trovare qualcosa da mangiare. Iole Zedde, ragazza dell'828 di via Massaia alla Garbatella, preoccupata della sorte del fratellino, che era andato ai treni con un amichetto, si portò lungo i binari per cercarlo, ma in via Pellegrino Matteucci venne colpita in pieno petto da una sventagliata di mitra sparata da un giovane soldato tedesco, di guardia ai binari. Il dramma di Iole è raccontato dal diario di Don Teocle Bianchi, parroco di Santa Galla, 1940-1947. Non lontano da via Massaia, in piazza Damiano Sauli, sorge la chiesa di San Francesco Saverio. Nel transetto di destra spicca una grande tela raffigurante la Madonna del Divino Amore, che soccorre Roma colpita dai bombardamenti, invocata da Pio XII. Ai lati i fedeli oranti e tracce delle abitazioni distrutte. Il santuario Regina Apostolorum, in via Antonino Pio, nasce a causa della guerra. Durante il bombardamento alleato del 28 dicembre, che coinvolse anche la zona interna dell'Ostiense, Don Giacomo Alberione, trovandosi in grave pericolo di vita a motivo degli spezzoni di bombe che gli cadevano addosso, fece voto, rinnovando la promessa più volte espressa durante la guerra, che se la Madonna avesse preservato da morte tutti i sacerdoti della Società di San Paolo, appena terminato il conflitto, nel luogo in cui si trovava in quel preciso momento, luogo che corrisponde ora al centro del pavimento della chiesa, avrebbe eretto un grande santuario in onore della Vergine. Già nel 1945 si gettavano le fondamenta del santuario e nel 1951 si celebrò la prima messa di Natale. Pagina 171.